Lions Club Verbania, servizio del libro parlato Robert Holman per i ciechi d'Italia. Questa registrazione è stata concepita e realizzata dall'Associazione Amici del Libro Parlato nell'ambito del progetto Memorie della Deportazione, promosso dalla sezione pordenonese di ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi di Concentramento Nazisti. Qualsiasi altro uso, inclusa la sua duplicazione, è soggetto alle sanzioni di legge. Dino Burelli. Mamma, sto bene, non mi sono fatto niente. Editore, Associazione Partigiani Osoppo Friuli, Udine 2006. Lettura di Egidio. Note di copertina. La mamma e la mia fidanzata mi buttarono le braccia al collo, quasi soffocandomi di baci e di carezze. Io, stordito, continuavo a ripetere, quasi scusandomi: «Mamma, sto bene, non mi sono fatto niente». Coordinamento Giannino Angeli. Inizio lettura. Presentazione. Nella presa di coscienza che lentamente si sta realizzando della complessa vicenda che chiamiamo guerra di liberazione e dell'elenco delle formazioni degli uomini che l'hanno vissuta, esiste una certa zona d'ombra, confermata del resto anche dalla più recente fioritura di pubblicazioni sull'argomento. Sono i partigiani arrestati e deportati e i militari abbandonati e deportati. E la storia dei prigionieri dei campi di concentramento sparsi in tutta la Germania da Danzica al Brennero e del loro legame ideale con la resistenza. Nel considerarla affare e gloria privati di coloro che sotto diversa bandiera e diverso ideale hanno combattuto, nel concepire lo scontro e la violenza componenti essenziali di essa, nell'assegnare alle azioni più spregiudicate compiti spesso degenerati in inutili violenze e in un caso ledendo i più elementari diritti umani, nel tentativo di pareggiare, di eguagliare così i conti con la ferocia delle repressioni nazifasciste, si è soliti escludere i deportati nei campi di concentramento perché considerati indifferenti alla resistenza, quasi fosse una loro colpa aver subito la deportazione. Allora mi chiedo, non erano forse identici i sentimenti e gli ideali che animavano gli uomini delle formazioni combattenti e quelli che albergavano nel cuore dei prigionieri nei campi di concentramento? Non era forse identico lo stesso amor di patria, quello verso la propria gente e la propria terra di origine, e in una parola, quello in difesa della propria cultura e della propria civiltà? Non era forse identica l'ansia di libertà in tutte le sue componenti che animava entrambi? Quando il prigioniero, di fronte agli ineffabili ma inesorabili carcerieri, era costretto a pena di morte a rinnegare la sua dignità di uomo e di soldato, non uguagliava forse l'ansia e il rischio dell'attacco armato, dello scontro diretto in azione, e non si trovava forse faccia a faccia di fronte allo stesso nemico? Il dottor Dino Burelli, all'epoca tenente medico nel corpo degli alpini, appartiene di pien diritto alla schiera di quelli che possiamo definire prigionieri ma liberi, ed è quindi suo diritto quello di aver mantenuto a rientro la stessa collocazione che spetta a quella dei partigiani combattenti. Egli non ha mai deposto nell'armadio il cappello di alpino e il fazzoletto verde. Egli era osovano, e osovano è rimasto per una naturale successione di intenti. Catturato perché partigiano, deportato da via Spalato, dapprima a Buchenwald, in una tenda senza pareti e senza pavimento, e poi spostato in Langenstein, in apparenza luogo di sereni pensieri fra dolci colline, in effetti luogo dove in lugubri gallerie sotterranee si costruirono le micidiali V1 e V2. La sua proverbiale dignità di uomo e di soldato, di alpino e di friulano, l'ha accompagnato e sorretto durante tutto il tempo della prigionia. Gli ha ottenuto il rispetto degli altri prigionieri e di coloro che li controllavano e potevano punirli anche con la morte. Se quella che egli narra è la sua vicenda personale, all'ombra di essa nasce quella di tutti coloro che, come lui, hanno mostrato, in condizioni di massima umiliazione, la sua stessa dignità e la sua stessa fierezza. Era ingenuo pensare che le mura di cinta e gli steccati con il filo spinato, o le minacce di morte, o che le forze della violenza e del terrore riuscissero a rinchiudere i loro ideali. Essi erano certi, come i resistenti che stavano lottando per la difesa di quella scala di valori senza la quale la vita non è degna di essere vissuta. Cesare Marzona, presidente dell'Associazione Partigiani Osoppo Friuli. Meriterebbero tutto il monumento. L'intestazione singola di una via, di una piazza, nel paese che li ha visti nascere e un giorno partire, accatastati nei carri bestiame, per non fare ritorno o rientrare in patria, con profonde lacerazioni nel fisico e nel cuore. Sono i deportati, uomini, donne, bambini, vecchi, accomunati dal destino orribile di essere rinchiusi nei campi di concentramento, dove due erano le opzioni principali: morire di fame e di stenti o finire nelle camere a gas e poi nei forni crematori, che spesso furono la soluzione diretta, immediata per molti. Diciamoci la verità, di questa categoria di vittime della guerra conosciamo ben poco, perché la storiografia si è occupata sempre degli scontri militari, delle conseguenze politiche e territoriali, ma non ha mai finora riservato particolare attenzione a queste legioni del silenzio, che a modo loro hanno opposto una grande resistenza al propagarsi del nazifascismo, ribellandosi col pensiero e il comportamento dignitoso delle proprie convinzioni all'odio, alla violenza d'una classe politico-militare che voleva schiacciare il mondo per imporre il predominio della razza e del nazionalsocialismo. Forse i primi resistenti a finire nei lager tedeschi sono stati i soldati dell'ex Regio Esercito, che allo sfascio dell'8 settembre 1943 risposero negando la collaborazione alla Germania, rifiutando di appartenere alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini. Nelle tradotte della morte seguirono poi gli ebrei, colpevoli soltanto di essere tali e pertanto degni di essere eliminati nel più rapido ed efficace dei modi. Per gli antifascisti e i partigiani il trattamento riservato fu ancora migliore. Si trattava di neutralizzare una classe politica, una mentalità democratica crescente, che era in netto contrasto con le impostazioni imperialistiche e dittatoriali di Hitler e Mussolini. Primo Levi, soprattutto, con i suoi libri e i suoi ricordi di detenuto, è riuscito ad alzare il velo della dimenticanza, e solo in questi anni un attento presidente della Repubblica ha cercato di far riflettere sulle vicende dei deportati, istituendo giornate commemorative volte a significare il grande valore di quelle vite spente sotto un mucchio di stracci, dal quale, anche a distanza di tanto tempo, continua a levarsi il loro grido di dolore, ma non di disperazione. L'eventuale indagine tra i giovani d'oggi sulla situazione in argomento, credo, porterebbe a risultati penosi. Si va dicendo che i nostri studenti, anche universitari, non conoscono la storia, evidentemente perché nessuno l'ha insegnata loro, o se è stato fatto, si è usato un metro ideologico di parte volto a giustificare tutto e tutti fino alla negazione dell'esistenza di quei KZ, campi di concentramento, che si rivelarono campi di sterminio. Perché dunque un richiamo alla riconoscenza singola per questi prigionieri e vittime di metodi a valenza medievale? Perché vivere o morire giorno per giorno di stenti, di percosse, torture, fame e freddo, divorati dai pidocchi, nudi a temperature sotto zero, significa affrontare un destino per tutti uguali, certamente, ma vissuto e patito singolarmente in modi diversi. Ci fu chi impazzì, cercandosi la morte, chi quell'intenzione se la covava e teneva stretta come ultima speranza per finire di soffrire. Altri rinunciarono a convinzioni e dignità per farsi carnefici dei propri compagni pur di sopravvivere. La comune condizione fisica e ambientale di ogni recluso si scontrava con personalità diverse. Alcune votate a resistere a tutti i costi, chiedendo aiuto alla fede o idealmente alla famiglia lontana, alla patria che voleva essere riscattata, al credo politico magari appena interiorizzato. Li abbiamo dimenticati, questi nostri deportati, anche se gli sforzi dell'associazione che li raggruppa e li rappresenta promuove sovente visite di studenti ai luoghi di detenzione e tortura. Siamo più propensi a ricordare i soldati caduti e no, i partigiani, i liberatori angloamericani, ma di loro, i detenuti del silenzio, non vi è traccia. Sarebbe molto bello che queste affermazioni venissero smentite, me lo auguro, e che da ogni parte d'Italia piovessero critiche e rimostranze di associazioni e comuni documentando iniziative dirette a ricordare il sacrificio dei deportati o vie e piazze o altre opere a loro intitolate. Morire da soldati in campo di battaglia è un conto, finire i propri giorni morendo lentamente giorno dopo giorno e sentir cedere ogni istante la propria volontà significa farsi accompagnare dalla morte e viverla in coscienza, sentendosi da questa presi, corteggiati fino all'ultimo sospiro. Ho voluto far precedere queste riflessioni alla breve biografia che accompagna il diario del deportato Dino Burelli, che ha 60 anni e passa dal suo martirio, ha redatto i suoi ricordi di ospite del campo di Buchenwald, dipendenza di Lagenstein. Mi era già capitato di incontrarmi con il mondo diretto della deportazione quando ebbi l'occasione di scrivere la vita di Armando Tami, matricola 78403, e già allora mi ero fatto un'idea orribile non solo dei campi di concentramento, ma anche delle relative appendici, non ultime le marce della morte, ancor più tremende, perché è avvenuto quando la guerra aveva i destini segnati irreversibili. Dino Burelli è un personaggio notissimo in Friuli, non fosse altro per la sua professione di medico che lo ha portato a svolgere la sua missione in vari comuni. Poi ha avuto una parentesi politica come assessore provinciale e, attualmente, resistente allo scorrere degli anni, continua la sua nuova missione di ex deportato andando per le scuole a raccontare le sue esperienze di uomo senza identità e predicando la pace e la fratellanza tra tutti. Egli proviene da una famiglia di benestanti. Papà Giuseppe, Beppo Scarpetar, ha una fabbrica di pantofole con 30 dipendenti sulla piazza di Madrisio di Fagagna. La mamma, Amabile Moroso di San Daniele, pur proveniente da una famiglia contadina, impara presto a dirigere l'azienda in qualità di amministratrice unica. È imparentata con i Vignuda di San Daniele e il buon sangue del casato traspare in ogni attività intrapresa da Amabile. Gli anni venti non sono il massimo per l'economia friulana, uscita malconcia dalla prima guerra mondiale. Eppure, i Burelli di Madrisio si affermano come scarpettari che sanno produrre pantofole Stafetz di qualità, in quanto agevolati dal fatto che le scarpe di massa erano ancora di là da venire. Di recente la parrocchia di Madrisio ha allestito una mostra dei tempi andati, riservando uno spazio particolare a quel laboratorio pionieristico degli anni venti che offrì lavoro e sostentamento a tante famiglie. Dal catalogo di quell'esposizione rileviamo che la materia prima per le suole degli scarpetti è ricavata dal recupero di sacchi di juta, logori e spesso sporchi, e quindi bisognosi di lavaggio che, a seconda dei quantitativi da trattare, si effettuava nel rio Madrisana o nel corno a Raucicco. L'attività prospera e lo scarpettificio creerà una propria rete di distribuzione, giovandosi anche degli ambulanti di Clout e Cimolais, che arrivavano fino a Milano e Torino con i tradizionali prodotti di montagna. Quel prodotto, confezionato con una cura tutta particolare dalle donne del luogo, varcherà anche la soglia di Casa d'Aosta, meritandosi la concessione di un prestigioso brevetto che aggiungerà fama a una calzatura già famosa e conosciuta. Saranno i tempi moderni e la spietata concorrenza a far chiudere i battenti a quei gloriosi lavoranti. Preceduto dalla morte di Amabile, 1964, lo scarpettificio Burelli esce dal mondo dell'artigianato nel 68, dopo 46 anni ininterrotti di proficua attività. In questa atmosfera postbellica fatta di sacrifici, ma anche ricca di prospettive, nonostante l'avvento prossimo e annunciato dalla dittatura fascista, nasce il 12 dicembre del 20 Dino, che sarà seguito nel 23 dal fratello Sergio e nel 31 da Fedora, ora in Sudafrica, sposata, mamma di 4 figli e oggi nonna. Ultimate le scuole elementari in paese, Dino frequenta per 2 anni l'Istituto Professionale di San Daniele, per passare poi a Udine all'Istituto Industriale Giovanni da Udine, che poi diventerà Arturo Malignani, Locatelli e di un nuovo Malignani per altri 2 anni. L'orientamento di Dino è incerto, le possibilità sono limitate dalle offerte didattiche di quei tempi e anche dalle condizioni economiche della famiglia, che pur agiata doveva pensare alle 30 famiglie dei dipendenti e ai 3 figli da mantenere. Da qui gli alti e bassi e il continuo cambiamento di facoltà. L'obiettivo sembra essere raggiunto dopo 1 anno di permanenza presso il collegio Gasparotto di Bassano del Grappa, che gli permette di tornare a casa con il fatidico pezzo di carta, la maturità magistrale. Ciò dopo aver frequentato l'ultimo anno presso l'Istituto Magistrale di Treviso. È maestro e il suo destino vorrebbe fargli percorrere la strada delle aule scolastiche di Mezzo Friuli per insegnare le aste agli scolari di prima elementare, l'aritmetica a quelli di seconda e così via. E invece la volontà e l'obiettivo di Dino sono altri. Fin da bambino ha cullato la passione per la medicina, sovente intervenendo sugli animali di casa ammalati per l'innata curiosità di vedere che cosa aveva. E quando la mamma scuoiava un coniglio o spaccava la gabbia toracica di un pollo, Dino era lì, pronto, con le sue domande e con le mani. In quei tempi, per accedere agli studi di medicina, non bastava il diploma di maestro, ed è per questo che egli affronta la prova dell'esame integrativo per entrare al 5º anno del liceo scientifico Marinelli di Udine. Così nel 40 si iscrive alla facoltà di medicina presso l'Università degli Studi di Padova, ma quell'anno segna anche l'inizio della guerra di un'Italia alleata della Germania per sconfiggere Francia e Inghilterra e in un secondo tempo sfidare il mondo. Anche a Dino arriva la cartolina di precetto. Ma è fortunato, la sua qualifica di studente di medicina gli consente di essere avviato a Stia, Arezzo, dove presso il 7º Battaglione Sanità riceve le prime rudimentali istruzioni per come un addetto alla salute dei soldati in guerra deve muoversi. Completata la formazione militare, è trasferito a Padova presso la 14ª Compagnia di Sanità e lì vi permane fino al maggio 1943, quando con sorpresa e allegria viene congedato perché l'Italia guerrafondaia d'allora non aveva più bisogno di giovani studenti che preferiva lasciare all'università. Il 25 luglio 1943 passa quasi inosservato in paese. La formazione politica, in generale anchilosata sui principi e la mistica fascista, non aveva permesso la creazione di quei presupposti che si renderanno utili più avanti, quando si tratterà di formare le prime bande partigiane per contrastare in qualche modo l'occupazione tedesca, affiancata dai residui di un fascismo ormai allo sbando e poco considerato anche dagli stessi alleati germanici. E l'8 settembre 1943, senza che nessuno lo sollecitasse, Dino Burelli è in prima linea nelle azioni di assistenza, fuga e mascheramento dei nostri soldati che all'atto dell'armistizio hanno gettato le armi per tornarsene a casa o cercare rifugio sui monti, dove fin dall'8 stesso si stavano formando gruppi sempre più numerosi di fuggiaschi, in divisa molte volte guidati dai loro ufficiali. Il gruppo di Dino comprende altri studenti di medicina della zona. Sono Enzo Peressutti, Ugo Della Vedova, Sergio Polano, ai quali si unirà poi anche il fratello di Dino, Sergio e molti altri. La prima riunione cospirativa avviene presso la canonica di Nogaredo di Corno, auspice il parroco Don Orfeo Domini. Poi la stalla di Pietro Sabucco, anch'egli legato al mondo della medicina, servirà come prima base alla quale farà riferimento anche il maestro Terzo Modesti, che la sorte sfortunata farà morire sotto le raffiche dei mitra tedeschi proprio sulla strada per Coseano mentre stava tornando da un abboccamento con altri compagni di fede. L'attività di quei generosi non passa inosservata ai primi promotori delle formazioni osovane nella zona. Già nel settembre 1943 il capitano Scarpa, per conto della struttura militare impostata con altri ufficiali dell'esercito, aveva tenuto un incontro a San Vito di Fagagna, volto a spiegare in quale situazione si era venuto a trovare l'Italia. Ma chi batteva i paesi con prudenza e meticolosità era il capitano di complemento dell'artiglieria alpina, Corrado Gallino. Nota: Corrado Gallino, nomi di battaglia Rovo, Ivo, Augusto, si occupò anche dei reclutamenti nella Bassa Friulana. Guidò la brigata Muratti della seconda divisione Osoppo Friuli e quindi la Savorgnan, già delegato politico divisionale dal febbraio 45. Al 30 aprile 45 figura quale capo dei servizi informazione del comando raggruppamento divisioni Osoppo Friuli. Nel dopoguerra curò con particolare impegno la ricostituzione della sezione di Udine dell'Associazione Nazionale Alpini. Fine nota. Da quel momento l'organizzazione prende una piega decisamente più funzionale e più efficace, articolata in sezioni di intervento ordinato e specifico, che consente un notevole recupero di armi e soprattutto l'assistenza e l'occultamento di persone sospettate dai tedeschi nell'ambiente ospedaliero di San Daniele. Si sa che preti e medici in tempo di guerra sono chiamati a comportamenti e servizi estremi, agevolati dalla specifica qualifica che li rende utili, se non indispensabili, per tutte le parti in causa. E per ciò stesso, rispettati entro certi limiti, è quel tanto che basta per permetter loro di assolvere senz'altro alla loro missione salvifica dei corpi e delle anime e di aggiungere tuttavia il proprio trasporto personale verso questa o quest'altra parte. Ma salvare un partigiano inseguito per essere ucciso e nasconderlo nei meandri di un ospedale è forse contravvenire al giuramento di Ippocrate? Assistere un fascista o un tedesco morente e da condannare come si trattasse di mero collaborazionismo? La risposta appare ovvia e serve a inquadrare le azioni del parroco di Nogaredo, di molti altri preti e di quello stuolo di medici in divenire che hanno avvolto la loro professione del nobile manto dell'ideale patriottico. Intanto lassù, a Pielungo e a oriente verso Subit, nasceva la vera e propria Osoppo Friuli. Agli uomini della quale si rivolsero subito i nuclei di Fagagna e Rive d'Arcano, ricevendo istruzioni, armi, indicazioni tattiche e strategiche per una guerriglia fatta di colpi di mano, sabotaggi, informazioni. Dino Burelli e i suoi fanno base a Muris di Ragogna, luogo di nascita e di residenza di un valoroso combattente per la libertà, quale fu Giuseppe De Monte, Livorno, medaglia d'oro al valor militare. Nota: Giuseppe De Monte, nato a Muris di Ragogna il 16 novembre 23 e ivi residente, comandò il battaglione Gemona della terza brigata della prima divisione Osoppo Friuli con il nome di Livorno. Audace e temerario, cadde il 29 aprile 45 nel tentativo di neutralizzare una colonna di soldati tedeschi in fuga. Fu colpito a morte sulla strada che da Carpacco porta a San Daniele. Sul luogo del suo sacrificio c'è una piccola lapide che così lo ricorda. Qui Livorno, prode, generoso, gentile, la sua giovinezza ha donato per un'Italia libera e forte. Giuseppe De Monte cadde a 21 anni. Al suo eroismo è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare. Fine nota. E sarà anche Livorno, con il suo entusiasmo, la sua giovinezza straripante, a trasfondere analogo fervore nei partigiani verdi che si andavano ammassando sulle propaggini montuose del Friuli occidentale. È proprio il caso di mutuare il titolo d'una fortunata trasmissione televisiva per definire il gruppetto di Rive, medici in prima linea. Sono senza armi, mai toccato un'arma, afferma Dino Burelli, sentendosi di garantire anche per gli altri compagni di lotta. E la resistenza l'hanno fatta interrompendo le linee telefoniche tedesche lungo la strada Udine-Spilimbergo, alterando i registri dell'anagrafe e della macinazione, segnalando al comando di Pielungo i momenti degli ammassi per far intervenire nottetempo le squadre armate che provvedevano ai sequestri e alla successiva distribuzione alla popolazione di quanto recuperato. Tanto attivismo non poteva passare inosservato. anche fascisti e tedeschi avevano le loro spie e i loro attenti informatori. E per combinazione, Dino è fidanzato con Ilka Pellissoni di San Daniele, ma nata a New York, impiegata come il padre negli uffici comunali sandanielesi e impegnatisi, senza fortuna, per salvare dalle sgrinfie tedesche la famiglia Sreni. Nota: gli Sreni, di origine ebrea, si erano trapiantati a San Daniele provenienti da Fiume. La famiglia era formata da papà Adolfo, di anni 65, sua moglie Vittoria Pick, di 55, e i figli Lea, 14, Rosetta, Rosalia, 16, Carlo, 19, Daisy, 23, Stella, 24. Per un soffio, i Pellissoni, padre e figlia, non riuscirono ad avvertire in tempo la sfortunata famiglia di mettersi in salvo, perché i tedeschi, certamente aiutati da una spia, erano sulle loro tracce. E a quei tempi, va ripetuto, essere ebrei era sufficiente per meritarsi il campo di concentramento e la morte sicura. E ciò che accade a questa famiglia che, tradotta nel campo di Auschwitz, non fece più ritorno. Annientata il 30 giugno 1944. Fine nota. Dopo questi fatti, che San Daniele ha vissuto con trepidazione, nota. La cittadina, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha contato 118 morti, tra soldati, partigiani e civili, dei quali 10 deceduti nei campi di sterminio tedeschi. Fine nota. Anche la vita dei partigiani di pianura diventa più difficile. Le delazioni si fanno sempre più frequenti e basta un nonnulla per finire in Germania con l'incertezza del ritorno. La famiglia Pellissoni, sospettata di aver agito a favore della famiglia ebrea, ma anche di altri, è ripetutamente messa sotto torchio dagli interrogatori degli aguzzini della SS. E anche Dino non si sente più tanto sicuro come era ai primi tempi, anche se per precauzione non ha rivelato ad alcuno la sua attività cospirativa. Egli è un innocente studente di medicina che fa pratica all'ospedale di San Daniele. Saltiamo ora di proposito la parentesi che vide Dino soggiornare nei lager tedeschi. Lasciamosi a lui a raccontarcela. Noi riprendiamo il discorso dall'estate 1945, quando, tornato alla vita, riprende a lavorare nella fabbrica di papà e a studiare per laurearsi in medicina. Papà, non che fosse rigido e intransigente, voleva soltanto che il figlio recuperasse il tempo perduto con la guerra e non si perdesse per strada. Capita l'antifona, Dino ci dà sotto con tanto impegno e volontà, e un anno più tardi torna a casa col famoso pezzo di carta che nel caso è garante di una preparazione foriera di significative affermazioni professionali. Comincia a lavorare a Maiano e con i primi risparmi sposa Ilka, che solo al momento del suo arresto e trasferimento in Germania aveva saputo che il suo candido fidanzatino era sì apprendista stregone a San Daniele, ma anche un partigiano della Usoppo. Un anno più tardi la famiglia è allietata dalla nascita del figlio Claudio, che da buon figlio d'arte, oggi apprezzato cardiologo presso l'ospedale di Pordenone. Nel 50 il dottor Dino Burelli è titolare della condotta di Vivaro e nel 57 si sposta a Paularo, dove rimarrà fino al giugno 78, tempo maturo per la sua acquiescenza. Lassù è attratto dalla bellezza dei luoghi, dal temperamento della gente che alla rudezza della montagna accompagna la sensibilità trepidante di chi conosce i sacrifici e sa ricambiare e dare la solidarietà. Sono anni di intenso lavoro, ma felici per il dottore che spesso vaga per quei splendidi monti col fucile in spalla a caccia di caprioli e galli forcelli. Ma nemmeno quella cura riesce a cancellare dalla sua mente i giorni del KZ, i morti ammucchiati sotto la neve, le grida dei capò, delle guardie, dei cani ringhianti al passaggio lontano dei detenuti. Egli oggi ha nel cuore quelle tristezze, ma anche la convinzione più solida che l'onore alla vita è un dovere per tutti e verso tutti. Sono questi sentimenti che li trasmette alle nuove generazioni, peregrinando nelle varie scuole del Friuli, portando il ricordo del protagonista nella speranza di essere ascoltato e che altri, tanti altri, facciano eco al messaggio di pace senza per forza essere costretti a ripetere la sua esperienza di partigiano e di deportato. Nella sua casa di Madrisio, contornata da immensi pini, Dino ascolta con estasi il canto del vento che filtra tra le fronde. Ha abbandonato la coltivazione dell'orticello perché dice che non ce la fa più, ma il suo aspetto è forte ed enorme, il suo sguardo è sereno e quando mostra i certificati di gratitudine dei vari comandi alleati per la collaborazione data alla vittoria finale, ha un attimo di orgoglio, come se la consapevolezza di aver dato qualcosa di se stesso alla patria volesse trasparire in un io c'ero. E ho dato. La croce di ferro è lì appesa alla parete con tanto di riconoscimento nel suo studio di medico dove tutto richiama l'arte della sua professione con lo spaccato patriottico che emerge tra diplomi universitari e attribuzioni di meriti sanitari. Egli fa parte dei Lions Club di San Daniele e anche in quel ruolo non manca di offrire la distinzione della sua opera di benefattore e di educatore sociale. È difficile strappare una lacrima a Dino Burelli. Quando si commuove lo fa appena intravedere e anche nei suoi scritti, che seguono questa introduzione, si stenta a rinvenire un moto di debolezza. Forse è questo il segreto, diventato miracolo, d'essere sfuggito alla camera gas. E ora leggiamo il suo struggente e istruttivo memoriale. Giannino Angeli.